qua in auditorio non conoscono questa sigla, vero? Non la conoscete? Mai sentita? Comunque diamo il benvenuto a tutti gli ascoltatori che sono in auditorium qui di Metro Stratos, quelli che sono a casa, un applauso. Questa, grazie, è la quinta serata speciale che va in onda appunto dall'auditorium, per cui se siete in ascolto, magari siete in zona, volete arrivare, ci sono ancora, non tantissimi, ma qualche posto libero per la serata dedicata a Radiografia Nera, ai 10 anni di Radiografia Nera.
Molto bello, bella applauso.
Aspetta che vi presento ufficialmente. Allora, ci sono qui con me sul palco questa sera i due conduttori e autori della trasmissione, ovvero Matteo Liuzzi. Ciao e Tommaso tutti. Bertelli.
Buonasera, buonasera a chi è qui e buonasera a chi ci ascolta da casa.
Allora, siamo in campagna abbonamenti.
Comunque stiate ascoltando la radio.
Esatto, quindi diciamo che invece della pubblicità in mezzo al programma, ogni tanto, così come messaggio subliminale, riporteremo che bisogna abbonarsi, fare l'abbonamento.
Abbonaggio.
Però l'obiettivo di questa sera è duplice. Allora, da una parte raccontarvi un po'. Intanto Matteo continua a dire abbonaggio. Intanto da una parte raccontarvi un po' dietro le quinte di queste, visto che è una trasmissione che, a differenza di altre trasmissioni che si realizzano in diretta, è una trasmissione che tipicamente ha un canovaccio, una sorta di podcast ante litteram, perché di fatto Radiografia Nera è il podcast di True Crime che esiste da prima che esistessero tutti gli altri. Ne parleremo questa sera.
Una delle tante cose che non abbiamo capito.
Come mai degli altri? Vediamo se stasera riusciremo anche a parlare di questa cosa qui. Però appunto racconteremo dietro le quinte, racconteremo un po' come è nata la trasmissione e vi daremo anche un po' di informazioni, quelle cose, ma non tutti sanno, che relative a alcune delle storie che nelle puntate di Radiografia Nera avete sentito, insomma, nel corso di queste 10, giusto?
10.
10 stagioni per un totale di...
Le stagioni sono di più, forse, no?
Sì, lì questo è il nostro... Dobbiamo deciderci a un certo punto. Se la stagione è quella che inizia a settembre, poi c'è la pausa che facciamo il ciclo.
Se c'è la pausa in mezzo, c'è chi dice che sono due stagioni diverse.
Esatto, c'è chi dice che sono due stagioni diverse da 12 puntate, c'è chi dice che è una pausa invernale di letargo e poi tornare in primavera, quindi la diatriba è lunga. Fatto sta che abbiamo iniziato a settembre del 2015... E quindi abbiamo appena festeggiato 10 anni di Radiografia Nera su Radio Popolare.
Infatti si dice che le cose belle durano poco.
Infatti,
dopo 10 anni.
E io sono qua in ruolo, con un ruolo un po' di marzullo, un po' ho una serie di domande che non credo che riusciremo a fare tutte. Poi magari qualcuno tra il pubblico ha modo anche di porre delle domande ai suddetti Liuzzi e Bertelli.
Radio Popolare è famosa per avere il microfono aperto, quindi
più aperto di così stasera, infatti. E io partirei proprio da una di queste domande che faccio io in questo caso.
Però non è aperta.
No, in questo caso è chiusissima. Però visto che si parla degli inizi, un po' come vi è venuta l'idea, da dove avete preso spunto per realizzare questo programma inizialmente e soprattutto come mai avete deciso di farlo proprio voi due insieme?
Allora, la leggenda narra che l'idea primigenia di fare un programma su Radio Popolare fu mia, in un momento in cui non stavo lavorando, cioè avevo tanto tempo libero per pensare, e io sono, come anche Matteo, e qui è uno dei tanti punti in comune, appassionato di letteratura gialla, di noir, e quindi l'idea che avevo avuto era di propormi alla radio per leggere storie noir in fasce orarie di dubbio audience, tipo dall'1 alle 3.
Di dubbia utilità.
Anche di dubbia utilità.
Perché piano era dall'1 alle 3 di notte, sì, Tommaso Bertelli legge.
Legge tendenzialmente romanzi noir per dare atmosfera, quelle robe un po'...
Ad alta voce, perché poi sennò...
Esatto. Quindi ho pensato bene, siccome mi sembrava un'idea molto carina, di proporla a Matteo, di farmi dare un parere da Matteo, con cui eravamo e siamo amici da tanto tempo, e che nella vita scrive e fa della scrittura e della narrativa una professione. E lui mi ha detto...
Bella...
Però non ci vivrei, no? Cos'è?
Però non l'ascolterei, ecco.
Ma cos'è che vuoi leggere?
Non lo so, i romanzi di Chandler, quelli di Zoe, fare un po' di ricerca. Quindi non so se vi è andata meglio o peggio, però l'idea primigenia era questa, fare un programma del genere dall'1 alle 3 di notte e proporlo in radio. Non so Agostoni cosa avrebbe detto. Fatto sta che non siamo mai arrivati a proporre quella cosa lì.
No, poi c'è stata questa cosa molto bella. A un certo punto io ho comprato una macchina da scrivere, che è molto basica come cosa, però dici, ma che bello, bam, 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 bam. Lui ha detto, sembra un verbale. E da lì poi dici, ma sai,
partito
che
verbale.
Di cronaca.
Quindi il rumore della macchina da scrivere è della tua macchina da scrivere, quello che c'è nel verbale.
Sì, è della mia macchina da scrivere. Ci siamo messi lì, e bam, 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 proprio una cosa molto basica. Tutti i suoni sono abbastanza artigianali, anche quelli che si sentivano nei monologhi, dei bar, eccetera, erano effettivamente dei bar, dei ristoranti.
Ci sono, adesso lo dico questo dietro le quinte, delle proto versioni della decima stagione. Adesso, siccome avevano perso la sigla originale, quella della sirena, che Matteo ha realizzato con una sirena giocattolo, dove sento la figlia,
sì,
che
ho questa sirena
che
giocattolo
grida,
che è molto bella, di cui vado molto fiero, e ho provato a registrarla, ma si sente sotto, sì, le voci. Papà, cosa fai?
Non l'abbiamo usata.
Faccio io, quindi non è venuta.
Invece, la domanda, entriamo un po' più nell'argomento di come nasce e come viene realizzata una puntata di Radiografia Nera, perché credo che, come me, molti ascoltatori siano curiosi di sapere quali sono le fonti principali, perché non è come cercare una storia degli anni 2000 dove ci sono video, ci sono giornali online di tutti i tipi che parlano di fatti di cronaca degli ultimi, diciamo, 30-40 anni. Andare a pescare delle informazioni degli anni, di crimini degli anni 50-60, è un po' più complicato probabilmente.
Allora, è complicato ma non complicatissimo, perché comunque per fortuna c'è internet, c'è la digitalizzazione degli archivi, e quindi fondamentalmente noi spulciamo gli archivi e a quel punto leggiamo, ci facciamo sedurre dalle storie, ma anche dai titoli, cioè una cosa molto molto più leggera, e i titoli sono affascinanti. A quel punto vai a spulciare, poi ovviamente è sempre: ho trovato questa storia, Tommy, cosa ne pensi?
Ah, mi sembra molto bella, approfondiamo. Se no, l'alternativa sempre per spulciare gli archivi, per arrivare ad avere dei titoli affascinanti che ti colpiscono, sono anche le parole chiave. Per cui negli anni abbiamo esplorato l'archivio dell'Unità finché era ancora online, l'archivio del Corriere della Sera soprattutto, dove c'è veramente tutto, cercando per parole chiave. E quindi la Polizia Postale,
le parole chiave sono, secondo me, molto divertente. Esatto. Nella sua cronologia: stupro, assassino, omicidio, pazzo criminale, quindi
sì,
questa...
serial killer, prostitute anni 50, cioè cose così, perché se la Polizia Postale veramente leggesse la cronologia, e probabilmente lo fa, volevo solo rendere noto che era per lavoro, ecco.
Noi questa sera, soprattutto per chi è venuto qui in auditorium, ma comunque li leggeremo, quindi come del resto da 50 anni Radio Popolare fa rassegna stampa, e quindi si legge per radio qualcosa che è scritto, però voi potrete anche vedere i titoli originali di alcuni dei giornali che vengono utilizzati durante, appunto, la creazione delle puntate di Radiografia Nera. Quindi facciamo questa sorta di, anzi invito Tommaso e Matteo adesso a vedere i titoli dei giornali e commentarli insieme di questa rassegna stampa di Radiografia Nera. Allora, questo intanto è un titolo della notte che qualcuno forse ha sentito anche nel corso della trasmissione, perché è Milano come Chicago.
Sì, Milano come Chicago è una formula, secondo me, molto bella, perché Chicago sembra la città più criminale del mondo.
Anche adesso, tra l'altro, cioè, ritorna questa cosa adesso Trump ci ha mandato la Guardia Nazionale.
Ma noi non c'entriamo niente.
No, noi no.
Però questo è un titolo che è molto bello ed è stato ripreso più volte, Milano come Chicago, nella storia dei giornali. Cioè, quindi anche questo fa riferimento alla rapina di Turatello, che aveva fatto in una bisca per invitare i clienti di questa bisca ad andare nella sua bisca. Una cosa, come dire, una forma di marketing criminale molto sì, efficace, perché poi è servito.
Poi c'è da dire che la notte era particolarmente famosa per fare i titoli urlati, per essere, diciamo, più catastrofista di altre testate nel raccontare la criminalità, perché era un giornale, diciamo, un po' più orientato verso destra, che tendeva a, diciamo, inasprire quelle che erano le...
Era un,
diciamo,
clickbaiting antelitteram.
Sì, era un clickbaiting, sì, antelitteram.
Tra l'altro, vedete un altro titolo qua, sempre su questa prima pagina: ex maestrina, la prostituta assassinata. Quindi comunque rimaniamo sempre nel tema.
Sì, perché poi si andava a scavare nel torbido delle vittime, quindi trovavi che la prostituta in realtà prima faceva la maestrina, e quindi chissà che storia ha avuto questa persona per passare da fare la maestrina a essere poi prostituta nella fine degli anni 60, inizio 70.
Cambiamo titolo, e questo è il Corriere d'Informazione: 9 valigie zeppe di milioni rapinate da 7 banditi a Milano.
Sì, questo è l'originale della Milano-Chicago d'Italia, nel senso che racconta la rapina di via Osoppo, che è stata questa rapina clamorosa che ha cambiato la storia della criminalità italiana, nel senso che effettivamente 7 banditi, le tute blu, sono intervenute su un furgone portavalori in via Osoppo all'angolo con via Caccialepori, e con un martellino sono riusciti a portarsi via una quantità di denaro che adesso, ma anche allora, potremmo definire senza senso.
Cioè, tra tutto, con tanti titoli e assegni, una roba come 500 milioni di lire, che nel 58 erano una cifra spaventosa.
E poi la cosa molto bella di questa rapina è che sembrava una banda organizzatissima, bravissimi, i tempi perfetti, hanno tagliato il furgone con una macchina che si è andata a schiantare contro un muro e poi sono arrivati un altro furgone che ha tamponato, un altro da dietro, una macchina bellissima, molto... E poi vai a vedere e dicono, sì, però, allora, la macchina non doveva andare a sbattere contro il muro. Okay. Erano tre volte che ci provavamo, ma una volta c'era la polizia e abbiamo rinunciato, un'altra volta abbiamo scambiato un lattaio per un po' e abbiamo rinunciato... Ma soprattutto la cosa più divertente è che li hanno presi perché uno di questi banditi, mentre aspettava, è arrivato un attimo prima, si è mangiato un panino col formaggio.
E poi si è messo il passamontagna per uscire dalla latteria e allora poi l'hanno ripreso facendo l'identikit o il ritratto parlato, come li chiamavano, ecco, a quell'epoca.
Il bottino di 30 milioni, se volete fare una proporzione, il giornale da cui è tratta la notizia, che è del 1958, costava 30 lire. Quindi si fa presto anche a fare un po' la proporzione, visto che oggi un giornale costa circa 2 euro. Per cui,
sì, insomma... poi quella era la notizia del giorno dopo e il bottino era più di 10 volte tanto, compresi anche i titoli, quelli erano forse solo i contanti.
Era un exit poll questo che ci ha riportato dei 30 milioni.
Oppure un dato della questura.
Ok. Torniamo alla notte, questa notizia di Cinisello: massacra la moglie con la picozza, la getta dal settimo piano e la segue nel tragico volo.
Qui da scherzare pochissimo, nel senso che ci è capitato e ci capita tuttora di raccontare delle storie che sono veramente tragiche da un punto di vista puramente cronachistico. Qui di nuovo la notte, diciamo che sono anche qui i titoli della notte che sono particolarmente crudi, in cui viene esercitato molto sul fatto di sangue.
Ecco, qui c'è una differenza con i giornali di oggi, che per chi è in studio vede le foto... Sono quelle del passaporto, della carta d'identità. Oggi vengono prese da Facebook e ci sono quelli che sono morti, che sono tipo in spiaggia o cose del genere. Quindi ai tempi era un po' diverso. Ecco.
È un altro concetto di eleganza, ma alla fine è la stessa cosa.
Esatto, esatto. Andiamo avanti, sempre la notte. 38 anni, 12 figli, il marito geloso l'ha pugnalata. L'uomo l'ha ammazzata colpendola alla schiena, la tragedia questa notte alla periferia di Brescia. Quindi da Cinisello qua ci spostiamo nell'est.
Sempre femminicidi sono,
Sì, quello purtroppo non è cambiato molto. Questo forse è il più bello, e con cui chiudiamo la rassegna, questa prima parte di rassegna stampa. Quanti stranieri? Ora la città è loro. Il caso penoso di 7 poveri negretti. E poi il sottotitolo della foto, dove si vedono appunto questi negretti, i suonatori negri, un grazie di cuore ai poliziotti di Milano. Che uno in testa lo recita come quei personaggi dei film degli anni 80 con Lino Banfi, con la Zibadrone, no? Una roba del genere.
Ma secondo me l'approccio è quello, però è affascinante dire quanti stranieri? 7. Cioè, la domanda, e poi c'è la risposta, questa comunque è una poveri. Cosa molto bella.
Questo è, se non abbiamo la foto tutta intera, ma dalla grafica dovrebbe comunque essere il Corriere della Sera.
Sì, è vero. Poi c'è un'altra cosa che riguarda Radiografia Nera, che ne ha fatto un po' anche un altro marchio di fabbrica, nel senso che le notizie, le storie che stanno dietro le notizie, quindi abbiamo capito che comunque alla fine la fonte erano queste, ma ci sono anche che puntellano i dialoghi, le notizie che vengono, le storie che vengono raccontate, le canzoni che tipicamente, se poi ne parliamo, in qualche modo richiamano il periodo storico in cui la storia si di cui fa parte la storia. E questa sera, un po' per replicare un po' il format del programma, abbiamo scovato dei video d'epoca di personaggi, come in questo caso Enzo Iannacci, delle canzoni che magari troverete o avete trovato nelle storie che vengono appunto raccontate all'interno di Radiografia Nera. Quindi ascoltiamo adesso, come nel programma, un minuto di questa canzone di Iannacci.
E se no, perché te minga in gir, che per fa la spesa per me, perché gever mesura e arriva già in piazza del dom, gever en du tram, ma mi quanti in votur, furnaca de bottega, nascondi la cartela, dentro i miei strash, e lasci la giacchetta, mette me diti, cammini per Milano.
Ecco, parliamo un po' della musica di Radiografia Nera. Allora, come viene scelta e perché viene scelta una determinata tipologia di canzoni all'interno delle puntate?
Ma allora, non c'è uno schema preciso, sempre uguale e replicabile. Diciamo che la scelta è quella di utilizzare delle canzoni che sono uscite, che sono state pubblicate nell'anno in cui la storia che andiamo a raccontare si svolge, anche perché noi raccontiamo la storia in corso di svolgimento, non la raccontiamo mai al passato, la raccontiamo mentre sta succedendo, quindi seguiamo le indagini, seguiamo i casi di cronaca mentre stanno succedendo. E quindi ci piaceva anche rendere l'idea della storia che si sviluppa e di quello che i personaggi vivono e le persone vivevano, facendo ascoltare quello che la radio mandava in quel periodo e quindi le canzoni di quell'anno. Quindi nel 53 ascoltiamo le canzoni che la radio passava nel 53 e quindi gli swing, le canzoni di Elvis, le prime canzoni che arrivano dall'America o l'onda lunga delle canzoni, diciamo, neomelodiche napoletane del secondo dopoguerra.
E quindi insomma la logica è questa, ovviamente poi sono un puntello perché tipicamente non durano mai più di, non c'è mai tutta la canzone,
no,
ma credo anche per esigenze di brevità del podcast.
È una questione di tempo, non c'è mai la possibilità di ascoltarla tutta la canzone e poi o va con lo stesso mood della storia che stiamo raccontando, quindi come se fosse un po' didascalica, che ci piace fino a un certo punto. Ogni tanto abbiamo scelto delle canzoni proprio per contraltare totale di quello che stava succedendo in radio, perché ci piaceva anche a volte dare questo contrasto tra le storie che raccontiamo e quello che invece era magari la musica leggera di quel momento. Questo succede di solito più verso gli anni 60. 70.
Poi ci pensiamo un sacco, sai questa, quella, quanti secondi hai? 10.
Esatto, sì, l'intro poi, di batteria di una canzone.
Esatto, perché poi per tornare all'artigianalità che dicevamo prima sui suoni, anche il tempo che dedichiamo alle canzoni è dato da quello che avanza del tempo che la puntata deve durare, meno quello che abbiamo raccontato, diviso per il numero di canzoni degli slot che servono. Quindi a un certo punto la matematica ci condanna a mettere 25 secondi per canzone.
Ecco, invece adesso proviamo a passare alle storie, quindi abbiamo parlato un po' del dietro le quinte, della musica, di come vengono raccolte le informazioni relative poi al materiale che vi serve per costruirle, però io volevo chiedervi innanzitutto perché, visto che potevate fare anche una scelta differente, avete deciso inizialmente di continuare a fare delle storie molto focalizzate su Milano, visto che di fatto inizialmente c'era un claim all'interno di Radiografia Nera, che era le storie di Nera che questa radio non ha potuto raccontarvi, perché erano di fatto delle storie che partivano dagli anni 40, addirittura forse dopo la prima e seconda guerra mondiale, e arrivavano fino al 76, quindi prima della nascita della Radio Popolare, con qualche eccezione di fatto ancora così. Ma come mai proprio solo su Milano le storie?
Allora, secondo me la cosa bella è che quando vai in giro per la tua città ritrovi delle cose che già conosci e quindi fondamentalmente ci sono degli elementi, adesso li chiamano spot, che sono degli angoli che magari sono anonimi, però ad esempio qua fuori c'è stata la grande sparatoria tra Turatello e Valanzasca. Quindi tu attraversi MacMon e dici, ah guarda MacMon, e poi scopri che ci sono state tutte queste cose sul cavalcavia, non mi ricordo più come si chiama, che però c'è stata la grande fuga di tanti rapinatori, quindi Piazza Lugano c'era il circo anarchico della Ghisolfa, cioè trovi tanti pezzi, quindi raccontare delle storie che sono dietro casa tua, perché poi è tutto dietro casa tua, è molto affascinante e molto seducente, e quindi riuscire a ricostruire anche dal punto di vista della cronaca nera una sorta di mappa storica è il motore che ci porta avanti. Poi adesso non sono più le storie che questa radio non ha potuto raccontare, perché a volte ci prendiamo bene, proprio per questa questione della prossimità, a raccontare cose
sbordate un pochino.
Sì, ad esempio abbiamo aperto questa stagione con la storia di Mauro Brutto, ma perché fondamentalmente l'unità è Murat dietro casa mia, e quindi era proprio qua.
Sì, e a proposito di queste storie, appunto, qual è la storia più divertente che avete raccontato? Se ci potete raccontare...
Allora, c'è una storia noi c'è questa cosa, non sono divertenti ma ci affezioniamo a certe storie.
Vabbè, va bene comunque.
Ci sono la storia più seducente tra tutte quelle che abbiamo fatto, ma perché mi ha divertito molto, è quello del milanese a tutti i costi. Che questo ragazzo di Avellino che viene a Milano e ruba le macchine, e c'è Nardone che lo prende, ma anziché metterlo in galera lo rispedisce a casa. E lui continua a scendere dal treno, torna a Milano, lo riprende, lo c'è. Cioè, e questo meccanismo mi diverte molto. Finché
un cartone di Hanna-Barbera, praticamente.
Sì, però c'è questa dinamica che è divertentissima. Per cui a un certo punto, esasperato Nardone, anziché metterlo in galera, chiama la madre. E quindi, e non c'è polizia più violenta, più potente di una madre
del sud incazzata.
Esatto, col mattarello.
Anche del nord, secondo me. Quindi quella è la storia che a me personalmente mi ha preso, mi ha divertito di più, ma è divertente proprio, come dire, l'approccio. Ma poi è carino perché anche i giornalisti alla fine adesso sono, come dire, un po' più tirati, ma lì ti prendevano un po' in giro, queste situazioni le prendevano un po' in giro.
Beh, personalmente ogni tanto me la vado a rileggere, è la storia del primo rapimento a sfondo politico per motivi politici che c'è stato in Italia a Milano nel 62, quando un gruppo di ragazzi della statale ha rapito il vice console di Spagna, che nel 62 aveva ancora il regime di Franco, e che erano assolutamente gente alle prime armi, degli scappati di casa, non erano neanche degli studenti, erano fuori sede, quindi proprio veramente gente poco adatta al crimine, e che avevano appunto rapito il viceconsole, ma dovevano rapire il console, ma era in vacanze, loro non lo sapevano come prima cosa, e soprattutto siccome siccome non erano di Milano, non sapevano le strade, e quindi il viceconsole da rapito dava loro le indicazioni dal sedile posteriore di come uscire dalla città.
Poi è anche molto affascinante quando finalmente li trovano, cioè in questa baita, le forze dell'ordine aprono la porta e uno si immagina i sequestrati imbrigliati, legati, e invece no, giocavano a carte.
E infatti la cosa molto bella poi, che è la conclusione della storia, è che loro vengono condannati per rapimento, ma la pena è sospesa e il giudice sospende la pena perché avevano agito... Il motivo per cui l'avevano rapito era per fare pressione sul regime di Franco per liberare o non condannare alla pena di morte dei compagni anarchici che erano stati accusati ingiustamente di aver piazzato una bomba che non era neanche esplosa a Barcellona.
Un'azione di alto valore morale, dice la sentenza.
La pena sospesa perché avevano agito per il bene, fondamentalmente. Quindi la trovo una storia anche politicamente molto interessante.
Adesso, prima della seconda parte della nostra rassegna stampa, faccio una cosa che voleva fare Matteo, ma la faccio io, quindi chiedo: siete abbonati voi? Visto che siamo
abbonaggio,
troppo facile.
90 euro l'anno minimo.
Basta. Fine dello spazio pubblicitario. Torniamo adesso alla rassegna stampa e torniamo con invece alcune dei titoli che riguardano poi alcune delle storie che sono state raccontate. Come in questo caso partiamo dal Corriere d'Informazione. Banda di gangster rapina con armi in pugno milioni e milioni a Milano, con tanto di foto che spiega come in quale zone della città arrivavano.
Questa è la rapina di Osopo di cui parlavamo prima, cioè quella di San Paganino, perché era il giorno in cui venivano pagati gli stipendi, e questa è una foto fondamentale perché ci aiuta a capire che cosa sia successo per davvero, perché comunque tu puoi andare adesso sul posto dove è successa una rapina, però la città è cambiata, e poi Milano, che è una città che non ha memoria, non si ricorda niente, neanche le strade si ricordano le cose, puoi rivedere e ricostruire questa cosa. E poi la cosa affascinante di questi articoli è che sembra che i giornalisti siano dalla parte dei banditi.
Andiamo avanti. Questo è un altro articolo. Pomeriggio di fuoco nel salotto di Milano, tra virgolette. Il vassoio di un barista dà il ciak alla drammatica sequenza della rapina. Dalla finestra di una casa tre muratori bombardano i gangsters, tra virgolette, con un lancio di mattoni. Un fattorino chiuso in un portone dell'uomo mitra della banda. Anche Ira Fustenberg fra gli spettatori.
Questa è la rapina del 64 in Monte Napoleone ed è molto, come dire, interessante, perché a parte il fatto che è stata la prima incursione dei marsigliesi a Milano, però è molto affascinante perché sono andati via i rapinatori sparando un ventaglio di proiettili in aria, da cui poi sono stati bombardati dai muratori, eccetera. Però la cosa affascinante è che la gente era affascinata così tanto, affascinata, era sedotta da questa rapina tanto da credere che stessero girando un film.
E quindi tutte le telecamere nascoste, magari.
Sì, perché si usava a fare questi instant movie alla Lizzani, quindi ci poteva stare.
Eh sì, una sorta di film d'altri tempi. Oh, questo è un altro articolo. Il giallo alle nozze di Monte Carlo. Un ladro gentiluomo sul Deo Juvante. È milanese. Forse preparava un colpo clamoroso.
Questo è uno dei banditi che più ci sono piaciuti, che è Otello Onofri, che si è imbucato al matrimonio di Grace Kelly. Ed è stato molto bello perché poi lui si è imbucato. Uno si immagina un ladro che si imbuca e ruba. Lui è rimasto lì 3 giorni.
Sì, sì.
Si è fatto, gli è piaciuto il matrimonio.
Si è fatto il ricevimento e è salito sullo yacht, che vuol dire un conto è andare magari in una festa a terra, in una sala da ballo di un hotel. Salire sullo yacht privato del principe Ranieri è veramente il più grosso colpo di quella 3 giorni. E fa ridere l'occhiello dell'articolo, forse preparava un colpo clamoroso, perché in realtà lo beccano perché a un certo punto si era rubato l'argenteria del...
Aveva nascosto l'argenteria nella fodera di un cuscino, si era nascosto in uno stanzetto e c'è stato un gatto che toccava con la zampa la porta. E quindi è arrivato uno e ha detto, ma cosa ci fa? Vabbè, un gatto sulla nave già. Però aperto c'era lui con il...
Proprio con le mani nel sacco.
Con le mani nel sacco, caso. Poi ha detto, scusate, pensavo fosse il bagno, si è allontanato, era in smoking, quindi comunque era vestito tutto bello preciso, e a un certo punto, quando un poliziotto della security del principe di Grace Kelly gli ha detto di fermarsi, lui si è girato, ha fatto uno zompo ed si è buttato con tuffo a bomba giù in acqua.
Beh, che è caduto con l'argenteria, quindi...
No, l'argenteria l'ha mollata, ma lui è scappato buttandosi in acqua.
Però è molto affascinante come finisce questa storia, perché i giornali raccontano l'arresto nella piazza centrale di Monte Carlo con lui al barco e i capelli bagnati.
Ma la cosa più interessante è che effettivamente durante le celebrazioni delle nozze in quei giorni sono spariti gioielli dal valore di svariati milioni di lire o di dollari. Più di dollari che di lire, e non sono mai stati ritrovati e non è mai stato preso il ladro. Quindi in realtà la leggenda del principe dei ladri è proprio quella, cioè che con la scusa di essersi fatto beccare per un furto banale di argenteria, lui in realtà abbia rubato i gioielli, tra cui un diadema da 5 milioni della damigella d'onore di Grace Kelly.
E questa è la sua scheda segnaletica, cioè quindi Hotel Onofri, ci sono tutti i dati, le foto.
Probabilmente aveva ancora lo smoking quando ha fatto queste foto della scheda sul segnaletica.
Qui è un po' più avanti, secondo me si vede dalla foto un po' meno atletica, diciamo.
Sì. Ma Hotel Onofri è paradigmatico dei banditi che ci piacciono, di cui non dico che facciamo il tifo, ma che ci hanno sempre affascinato, perché lui in realtà dopo la guerra era un ladruncolo da poco, faceva i portafogli sulla linea N, che era la notturna che faceva il collegamento fra le stazioni di
Centrale,
un po' l'equivalente della linea verde di oggi, e a un certo punto ha deciso di entrare nell'Olimpo della Mala dalla porta principale, e quindi è andato a Monte Carlo per imbucarsi al matrimonio del secolo.
Sì, poi abbiamo fatto anche, ci sono delle cose che poi non rientrano in puntata, però ad esempio abbiamo scoperto, chiacchierando un po' in giro, che era un grande appassionato di preti, nel senso che quando vedeva un prete su un mezzo pubblico non poteva non rapinarlo.
Era più forte di lui.
Era più forte di lui, i preti li prendeva tutti. Ma lui ad esempio, adesso questa è drammatica, cioè è finito in via Tasso a Roma con i nazisti, torturato, perché appunto sembra che vedendo dei nazisti e dei preti sul tram sia salito, li ha fatti tutti, ma l'hanno beccato e è andata male. Poi è riuscito a scappare.
E adesso un altro momento musicale, questa è una canzone che forse non troverebbe spazio, o l'avete messa?
No, questa non l'abbiamo mai messa, però secondo me è molto carina perché è rappresentativa di un certo tipo di clima che ci poteva essere nelle osterie, con delle persone che vogliono esibirsi. Questo è tratto da un film di Pozzetto, Primo Baffo va alla guerra, e invece il pubblico era molto interventista, diciamo.
Eccomi! E questo è per me! Quando l'uomo spunta il primo baffo, qui ci vuole in amogliera! Viene richiesta una canzone d'amore, faccia di merda. Due o tre stornelli, anche senza chitarra voglio cantare, per gli occhi belli di una ragazza che mi fa innamorare. Se al suo verone l'eco della mia voce le giungerà, quei giovanotti facciamo il coro, che lei bella si sveglierà, faccia di me Erta.
E questo era Renato Pozzetto, che ha fatto incursione anche lui nella puntata di Radiografia Nera speciale di questa sera. Ricordiamo ancora, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, che siamo in campagna abbonamenti, prima di tutto.
Buonaggio.
Dobbiamo dirlo, ci pagano per questo. Che sul palco...
Ci pagano?
Non hai ricevuto l'assegno, no? E ci sono sul palco Matteo Liuzzi e Tommaso Bertelli, che sono autori, conduttori di Radiografia Nera, decima edizione adesso, decimo anno
anniversario, che è molto
anniversario,
bello,
che, no? E che e adesso siamo passiamo a un terzo argomento che comunque neanche tanto tangenzialmente, ma insomma rientra nelle storie che vengono raccontate all'interno di Radiografia Nera. Si parlava prima di Brutto, per esempio, ma insomma la politica sicuramente è un argomento che viene raccontato molto, ed era un periodo abbastanza caldo da questo punto di vista. Abbiamo recuperato anche in questo caso alcuni titoli di giornali, in questo caso sempre La Notte, dove si parla di Valpreda. Con Pietro Valpreda, un altro arrestato e 8 giovani fermati, sgominato il comando della morte. Questo di che anno è?
E questo è subito dopo Piazza Fontana.
Subito dopo Piazza Fontana.
Quindi fondamentalmente è interessante capire come più o meno nella seconda metà degli anni 60 come cambiano i criminali, perché dopo i criminali quelli un po' più... ironici, un po' più jazz li chiamiamo noi, perché veramente sembrano degli improvvisatori che ascoltano quello che succede e intervengono con il proprio strumento.
A sentimento. Proprio.
A sentimento. Arriva un altro tipo di criminalità, con la banda Cavallero che spara sulle persone per scappare, ma anche con le stragi. Quindi la cronaca nera si riempie di alcuni elementi che sono completamente diversi. Noi abbiamo raccontato Piazza Fontana, diciamo, sotto un punto di vista un po' diverso, perché abbiamo raccontato in due puntate, come abbiamo fatto per Brutto, anche la storia di L'ultima notte di Giuseppe Pinelli, che è una storia a cui abbiamo pensato molto, per cui abbiamo fatto abbastanza ricerca e sì, ci abbiamo pensato molto anche se farla o meno, se fosse opportuno fare una storia politica in questo contesto, perché comunque Radiografia Nera ha dei punti che sono anche un po' più comici. Alla fine ci siamo detti di sì, perché Radio Popolare alla fine è una radio anche che serve per la conservazione della memoria, oltre che di Milano, anche della politica e un pochino dell'Italia.
Invece, a proposito di... Aspetta, finiamo la rassegna stampa di questa sezione. In questo caso, ecco, un altro titolo che... questo è Piazza Fontana?
Sempre Piazza Fontana, sempre La Notte, titolo a caratteri cubitali, Ecco la borsa del terrorista.
E poi c'è una call to action.
14 morti.
C'è una call to action sul giornale. Chi l'ha venduta, chiami il 113.
E poi una taglia di 100 milioni. Quindi comunque La Notte si conferma e si confermava, diciamo, con un taglio un po'...
sensazionalistico, dici?
Sì, sensazionalistico e un po' abbastanza violento.
Questa è l'informazione, il Corriere dell'Informazione, credo, no?
Sì, poi ovviamente i giornali hanno tante declinazioni, c'è il Corriere della Sera, noi andiamo a spulciare anche, diciamo, a un secondo livello, e questo è il modo con cui troviamo le storie, cioè un titolo così nella società milanese, casalinghe ribelli. È comunque qualcosa che subito ti affascina.
Ti vede quelli che rapinano col ferro da stiro in mano, tipo...
Te le immagini così, oppure che tirano i ferri da stiro ai poliziotti, cioè comunque hai degli elementi che ti incuriosiscono e ti acchiappano subito.
Poi però se leggi il sottotitolo, le madri di famiglia dicono i gruppi femministi sono le più sfruttate, capita spesso che lavorino il doppio in casa e fuori, quindi non sai se poi facciano anche le rapine fuori o meno, questo no, non è chiaro.
Quello che ci è successo è che in questi anni, leggendo il giornale, facendo in questi anni di Radiografia Nera e leggendo i giornali dal 45 al 76, quindi raccontando e leggendo 30 anni di storia italiana, ti rendi conto veramente di come certe figure, certe posizioni possano cambiare, e anche appunto come i giornali prendessero posizione su certe tematiche, come appunto la figura femminile, l'emancipazione, le casalinghe ribelli, semplicemente perché non stavano a casa a fare la calza.
Andiamo avanti. Oh, l'unità, la fu unità.
Questo è sempre
Piazza Fontana.
Orrendo attentato a Milano, 13 morti, erano 14 però su...
In quel momento le notizie si accavallavano, c'è da notare...
La più conservatrice l'Unità.
C'è come da notare come il tono dell'Unità fosse profondamente diverso rispetto a quello della Notte che abbiamo letto poco fa.
Anche perché poi appunto il titolo riporta anche nel quadro di provocazioni fasciste e manovre reazionarie, appunto 13 morti e 90 feriti. E poi gli dissero: abbiamo preso Valpreda, e Pinelli saltò giù dalla finestra. Ricostruita la convulsa giornata, qua si parla ovviamente di Pinelli, dell'inchiesta aperta dal suicidio in questura.
Sì, esatto, cioè tutti questi sono gli articoli che alla fine, quando poi devi costruire una storia, ti ritrovi a leggere, perché poi ci sono ovviamente dei saggi, elementi che recuperano, ma facendo un racconto che è come dire, contemporaneo ai fatti, anche se poi è un po' distemporale, però noi avanziamo in questo modo, quindi leggiamo tutto e cerchiamo di capire esattamente quello che poi la gente recepiva nello stesso periodo, cioè come la gente recepiva le notizie.
E adesso un'altra canzone, questa di carattere politico.
Sì, perché questa è una canzone che, come dire, anticipa le puntate che non sono ancora andate in onda, perché ovviamente tra le questioni politiche abbiamo deciso di trattare nella stagione in corso la storia di Saverio Saltarelli, che è stato il primo, diciamo, studente morto durante il 68, 69, 70. E la cosa strana di questa storia è che l'abbiamo recuperata proprio sentendo una canzone.
Primo anniversario della strage, fatta con le bombe dei padroni, loro l'hanno calcolata bene per fregarci con la repressione. Carcere, denunce, rappresaglie, hanno stipendiato le canaglie, i fascisti facce da carogne, li hanno ripescati dalle fogne. Dicembre a Milano, manifestazione per la Spagna, passa un corteo partigiano coi carabinieri alle calcagna, poi si scioglie alcuni vari.
Ah, questo è curioso sapere, cioè Radio Popolare che manda una canzone di questo tipo adesso potrebbe essere un po' straniante. Però questa è la canzone che poi è diventato l'inno dei Katang, il servizio d'ordine del movimento studentesco e statale. E questa canzone, noi siamo arrivati a questa canzone proprio perché è l'anniversario di Piazza Fontana, ed è un contesto che viene fuori, è un racconto che viene fuori da un contesto politico e storico che rende Radiografia Nera anche portatore di un certo modo di raccontare la realtà. E la cosa che ci piace molto, e poi quando lo sentirete potrete dirci la vostra opinione, è poter ricostruire anche qui una forma, una sorta di mappa della città, perché se voi andate in via Bergamini all'angolo dove si va poi in statale, all'angolo via Sant'Antonio, effettivamente ci sono addirittura due targhe che ricordano questa storia. Ecco, quando ci siamo passati, io ho fatto l'università in statale, ci sono passato un sacco di tempo, un sacco di volte, e quindi se uno fa la somma è anche un sacco di tempo sotto questa targa. Ho scoperto adesso effettivamente il significato di questa storia e quanto sia importante per la nostra città.
Prima della prossima, beh, facciamo un applauso, dai.
Ho detto una cosa seria.
No, vabbè, dai. Così ne approfittiamo anche per dire che è una puntata speciale di Radiografia Nera, anzi non è una puntata, diciamo una presentazione, che siamo in auditorium, siamo in campagna abbonamenti e che con noi appunto ci sono gli autori e conduttori di Radiografia Nera, giunta al decimo anno. A proposito di una cosa che apparentemente è un po' slegata dalla trasmissione, perché è una trasmissione molto che non prevede ovviamente per format nessuna interazione col pubblico, però voi comunque avete una pagina Instagram, avete comunque un indirizzo email, e mi chiedevo negli anni che tipo di rapporto avete avuto col pubblico, se ci sono state magari delle richieste un po' particolari, qualcuno che vi ha spaventato dicendo: no, avete raccontato quella cosa lì, non dovevate farlo, cosa del genere.
No, grossi spaventi no, e grosse minacce critiche neanche.
Teste di cavallo inviate.
Niente teste di cavallo. Una volta ci è stato fatto un appunto gentile che le cose che avevamo raccontato a proposito della banda Cavallero, o quantomeno la chiusa che avevamo dato a quella puntata, non era esattamente come le cose erano andate, o quantomeno nell'opinione della persona che ci ha scritto. E più che altro molto spesso ci è successo di ricevere dei commenti da voi ascoltatori che ci testimoniassero quanto le storie che avevamo raccontato erano raccontate bene, perché i genitori, voi stessi, avevate avuto esperienza diretta di quella determinata... di quel determinato fatto, oppure suggerimenti.
Sì, la cosa bella è quando racconti una storia che incrocia la vita di qualcun altro. Cioè, quindi hai questa cosa di dire, ah sì, io c'ero, quello me lo ricordo. Oppure una storia molto bella che è successa è ci sono delle cose che io non ho mai capito, perché voi avete raccontato la storia di mio papà e mio papà non me le ha mai dette. Siete riusciti a ricostruire questa storia e allora ho capito molte cose rispetto al suo passato, che poi sono, come dire, momenti legati alla guerra, alla deportazione, oppure a quel periodo di vendette e rappresaglie che c'è subito dopo, tra il 43 e il 46. E questa è la cosa che secondo me ti dà lo spessore del fatto che noi siamo nello studio, siamo da soli, ci guardiamo la carta e poi lanci questa cosa e non capisci.
C'è un mondo là fuori, insomma.
C'è un mondo là fuori che ti risponde. E quindi anche un po' di responsabilità questa cosa te la dà.
Direi che possiamo passare alla penultima sezione di questo libro che state sfogliando insieme a noi sulla storia, un po' di Radiografia Nera, un po' di Dietro le Quinte. E la domanda, adesso poi ovviamente so già la risposta perché ne stiamo per parlare, però...
Ma in realtà sanno anche loro la risposta.
Penso di sì, ma ci sono dei personaggi ricorrenti all'interno delle storie, qualcuno a cui tenete particolarmente, che volete citare qui adesso?
Allora, non abbiamo personaggi ricorrenti, e il fatto che il titolo di questa slide sia Il nostro eroe...
Superman, no.
Diciamo che inganna. Però in realtà abbiamo scoperto che c'è una forma orizzontale in Radiografia Nera, più che nelle puntate scrivendo, quando siamo passati a scrivere i libri, perché comunque sul libro allarghi tutto e ti prendi più tempo. E quindi abbiamo scoperto che un personaggio ricorrente era il commissario Mario Nardone.
Che finalmente potete vedere, per chi è qua in
possiamo
in auditorium.
Dare un volto, il volto e due baffi a il esatto. Nome commissario capo della squadra mobile Mario Nardone.
Capelli corti, un po' brillantinati come usava ai tempi, baffetti, e spesso in cravatta, ma vabbè, penso che i poliziotti andavano in cravatta quei tempi probabilmente.
Sì, praticamente tutti. Lui è diventato famoso per la sua agendina su cui raccoglieva nominativi e numeri di telefono di tutti gli informatori della città, ed è secondo me molto interessante questo approccio che lui aveva nei confronti della polizia, perché non era un poliziotto, un questurino, ma era appunto un poliziotto senza pistola e con le scarpe nuove da consumare molto in fretta, cioè che andava in giro, parlava con le persone e risolveva i casi un po' con delle grandi intuizioni, molto diverse da quelle che ha Don Matteo, ad esempio, che sono arrivano dall'alto, lui arrivava dall'analisi
al basso,
dei dati.
Diciamo.
Beh, ha avuto anche delle idee geniali, ha rivoluzionato anche i metodi di indagine e ha messo in piedi degli strumenti che sono passati alla storia tuttora. Se guardiamo le auto della polizia che hanno cambiato colore, hanno cambiato livrea e tutto quanto, c'è ancora la silhouette di una pantera, no? Che salta ruggente, perché le auto della mobile si chiamavano pantere, in realtà era stata una sua intuizione.
Sì, era stata l'intuizione, perché dopo la guerra i poliziotti andavano in giro in bicicletta, avevano se no le Jeep Willy rimaste dagli americani, che sono state colorate di rosso per essere ben visibili, ma oggettivamente c'erano dei banditi tipo Ezio Barbieri che avevano le Lancia con testa ribassata, carburatore doppio corpo, che riuscivano a raggiungere delle velocità folli anche di 90 all'ora. Però se uno in bicicletta 90 all'ora sono tantissime, e quindi l'aver preso delle Alfa Romeo 1009, che erano un po' le macchine dei banditi, un po' le macchine sportive, averle colorate di nero e averci messo due fendinebbia davanti, già questo ha dato la caratteristica, ha dato il nome di Pantera. Poi si dice che, sono leggende, che il nome Pantera in realtà sia stato dato dalla malavita alla macchina, e poi era bello.
L'han tenuto.
E quindi l'han tenuto.
C'era comunque un rapporto, diciamo un dialogo. tra polizia quasi e simbiotico, banditi, almeno fino a una certa, una certa epoca.
Scusa, questa è una foto dove lui tiene in mano due chiavi che
sì,
sono?
Sono le chiavi di New York, perché Nardone a un certo punto era stato addirittura scelto come l'elemento esterno, l'uruguaggio si direbbe nel calcio, nell'FBI americana. Però ovviamente lui ha rifiutato per restare in Italia, ma come merito, come alla carriera, gli hanno dato le chiavi di New York. E questa è la foto che rappresenta, presa dal Corriere della Sera, questo momento.
Ma se volessimo sentire la voce di Nardone?
Ce l'abbiamo, in un'intervista negli anni Ottanta fatta da Enzo Biagi.
Ne hanno bisogno. Secondo lei chi è un bravo poliziotto?
Un bravo poliziotto è con chi non conosce l'orologio. È quello che non conosce l'orologio, infatti molto spesso, tanto per celebrare, dicevo io ai miei, dico, lei ha portato l'orologio, e che ce l'ha a fare? Come ce l'ha a fare? Serve? Vabbè, lo metto a parte, tanto noi l'orario qua ce lo facciamo in famiglia. La famiglia, rispetto alla famiglia, ma non attaccarsi troppo, perché non può fare il poliziotto. E poi avere un po' di fantasia, e quel briciolo di organizzazione esterna che lei... di cui parla lei dicendo del mio libretto, cioè esternamente mi devo formare attraverso i fiorai, attraverso il portaguardia macchina, i vari elementi che la notte girano per motivi vari, se lei riesce a tenerli dalla parte sua perché lei ha reso loro un'utilità senza, senza toccare il codice penale, lei c'ha.
C'è qualche delinquente che lei ricorda, diciamo così, con particolare simpatia? Perché sì. Aveva qualche lato umano sorprendente. Sì, sì. Chi?
Uno gliel'ho detto.
No, me lo dica.
Don Mimì.
Don Mimì?
Sì.
Perché? Che cosa aveva di particolare?
Ma era uno che consumava i reati e cercava...
Era un truffatore, quindi non usava violenza.
Non usava violenza. Ed era uno che naturalmente si avvaleva molto della sua preparazione nel codice penale e della procedura penale.
Lei perché ha fatto il poliziotto?
E io ho fatto per due motivi. Uno, perché mio padre era poliziotto, è stato questore anche mio padre. E secondo, perché sentivo fin da quando era all'università, al liceo, all'università, sempre il desiderio di prendere le parti di chi era più debole. Ci sono decine di episodi all'università di Napoli dove io purtroppo sono stato protagonista.
Quindi una vocazione umana, diciamo.
Una vocazione, ecco. Io mi sentivo tranquillo, infatti dicevo sempre, mi hanno fatto una rapina. E alla squadra mobile, tutti quelli, anche i colleghi che mi conoscono, dicevano, ci hanno fatto la rapina a lui.
Ecco,
questo è stupendo perché è l'approccio, ti racconta l'approccio del poliziotto, ma il fatto che un poliziotto, un commissario capo, poi è diventato questore, arrivi ad avere un bandito preferito è stata per noi un'illuminazione. E la storia di Don Mimì noi non siamo riusciti mai a metterla in una puntata, e durante il Covid abbiamo provato a fare quattro puntate, ma anche quattro puntate non erano sufficienti, e l'abbiamo esplosa praticamente tutta nel secondo libro, quello giallo che abbiamo scritto, perché Don Mimì, giusto per farvi capire che tipo fosse, a un certo punto era in galera, non gli piaceva stare in galera, ovviamente si è messo a studiare diritto penale, però dopo un po' alla fine... Non ci crede nessuno che ci sia un detenuto, un truffatore per giunta che studia diritto penale. Allora lui, per avere la certificazione, ha scritto a Mike Buongiorno, alla RAI, per andare all'ascia raddoppia. Allora, si dice che l'abbiano preso, però non poteva uscire dal carcere, quindi non c'è potuto andare. Ma questo è il livello.
Invece questa foto, che è l'ultima di questa sezione che vi facciamo vedere, è una foto un po' particolare perché arriva da Tommaso, che adesso...
Sì,
vi racconta.
Quello seduto è Nardone, il terzo da destra in piedi è mio nonno, Vincenzo Mormandi, che dopo la guerra ha messo la firma e sono trasferiti a Milano dalla Calabria e lavorava in polizia. Lavorava in polizia come sapeva scrivere, sapeva battere la macchina, l'avevano messo a fare lo scrivano prima in bicocca. Poi nel 54 ha chiesto il trasferimento al tribunale perché era più comodo, lo vivevano a Lambrate. E poi racconta che nel 58, a seguito della rapina di via Osoppo, la questura centrale ha diramato un ordine che tutti dovevano trasferirsi nei commissariati di zona per iniziare a battere la città e aiutare tutti, che ci fossero la maggior parte delle forze possibili disponibili nella caccia ai banditi. E quindi lui è stato poi trasferito al commissariato di Porta Venezia in via Poma, dove ha lavorato poi per tutta la vita fino alla pensione. E ha scritto un piccolo libro di memoria dove cita alcuni dei commissari e delle persone con cui ha avuto a che fare, e cita anche Nardone, cita Calabresi e cita in realtà anche Groppone, che era il commissario che c'era prima di Nardone alla mobile, con cui racconta non aveva un bellissimo rapporto.
Quindi, per dire la prima domanda, perché raccontate queste storie? Perché c'era suo nonno.
Vedi che tutto torna alla fine. E la penultima pausa musicale è di un brano che in realtà è stato anche inserito nelle trasmissioni, ma che secondo noi ci stava benissimo, perché c'è Mina che mette dei ceri a... vedetelo voi, insomma. È Nessuno.
Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché quest'amore che il cielo ci dà da sempre vibra.
Scoprire in quale puntata di Radiografia Nera è presente questa canzone. Ma
questa canzone è indicativa del rapporto. Noi ci immaginiamo Nardone che va in giro per Milano e, riferendosi ai criminali, canta questa canzone.
Sì, assolutamente. Oh, e prima di arrivare alla conclusione, visto che mancano 6 minuti, allora, un'altra cosa che volevo chiedervi, sempre relativo un po' a tutti i casi che avete trattato, che sono, facendo 2 conti, più di 100 alla fine le puntate che sono uscite finora di Radiografia Nera, e qual è il caso che vi ha ossessionato o affascinato più di tutti, se ce n'è uno?
Vabbè,
ossessionato,
allora, c'è questa cosa, nel senso che Radiografia Nera è più grande di quello che sembra, nel senso che poi alla fine, nel momento, parlo per me dal punto di vista strettamente autoriale, quando incontri una storia, quella diventa l'unica storia e quella che vuoi scrivere in maniera definitiva. Cioè, nel senso, nella prossima stagione a un certo punto ci sarà la questione Feltrinelli. Ecco, nel momento in cui uno approccia, poi gli altri magari no, però io approccio quella cosa, voglio sapere tutto, e quindi diventa una ricerca. Ed è molto interessante perché, ad esempio, le persone che frequento, gli amici, la mia compagna Tommy, ricevono delle telefonate assolutamente senza senso. Poi Tommy non mi risponde più, quindi gli mando dei vocali sperando che lui possa aprirli mentre è al lavoro, mentre è riunione, in cui dico: ma tu lo sai che ho scoperto questa cosa? Non mi risponde più.
Lo fanno, è vero, lo fanno.
Sì, sì, no, lo facciamo vicendevolmente e in continuazione. Personalmente devo dire che quella, l'abbiamo già citata, la storia di Pinelli, aver raccontato la storia di Giuseppe Pinelli in quel modo per tanto tempo ci ha preso, ed era veramente una cosa che volevamo fare da un po'. Ci siamo, come dicevamo prima, chiesti per tanto tempo se era il caso di farla, e poi alla fine siamo stati, personalmente, ma credo anche Matteo,
ma lo stesso è stato per brutto, ci siamo stati dietro credo 1 anno e mezzo, cioè, quindi cerchi tanta roba, ma poi alla fine il tempo è quello che è, quindi di tutto quello che cerchi diventa una spremuta e cerchi di capire, mancano dei passaggi, degli elementi, che poi è il motivo che ci ha spinto a scrivere anche i libri. E tanto è vero, prima dicevo che era grandissimo, adesso ne uscirà un altro, cioè, quindi non siamo mai soddisfatti.
Libri che ricordiamo si chiamano Milanesi Brava Gente, volume 1, 2 e 3, edizioni Melia.
Il prossimo l'abbiamo chiamato Special, per essere più internazionale.
Come le pizze.
Come la Vespa.
Esatto.
O come la Vespa. Siamo quasi in conclusione del tempo a nostra disposizione. C'è una domanda che io penso che tanti abbiano, visto che se c'è un elemento che caratterizza la trasmissione è anche la sigla di Coda,
sì,
che da sempre è Insieme a te non ci sto più, di Caterina Caselli, cantata da Caterina Caselli. E quindi, prima di ascoltarla in chiusura di questo momento insieme, volevo chiedervi perché avete scelto quella canzone.
Con questa canzone noi ci siamo letteralmente fidanzati, nel senso che...
Tra di voi, dici, oppure con le vostre reciproche...
Con Caterina Caselli.
Ah, ok.
Perché... Lei non lo sa, però.
Come molte storie d'amore.
Le migliori storie d'amore.
però è l'unico elemento veramente ricorrente di tutto, di 10 anni di puntate, di racconti. Ed è affascinante perché è proprio quello che diceva prima Tommy sulle canzoni. Cosa ti dice questa canzone in finale? Ciao.
Ah, è solo per quello, quindi.
Per quello e perché Arrivederci amore ciao, che non è il titolo della canzone ma è il verso più famoso di quella canzone, è anche il titolo di un romanzo noir di Massimo Carlotto, che era uno di quelli che avrei potuto leggere nell'idea originale della della trasmissione.
Però visto che l'idea era carina l'abbiamo lasciata.
C'era un sacco di... Io avevo preparato tantissime altre domande, ne ho fatte 3, ma va bene così, quindi...
Faccele su Instagram.
Sì, ma non... No, vabbè, dai, faremo una seconda... Per i 20 anni della trasmissione faremo una seconda...
Sempre perché le cose belle durano poco.
Esatto. No, allora, io volevo innanzitutto ringraziare tutti voi per essere stati qui in auditorium e per quelli che sono a casa o in giro, insomma, per averci ascoltato in questa puntata speciale di Radiografia Nera. Quindi fatevi un applauso, anche perché... Siete stati qui.
Ricordiamo che
abbonaggio.
Domani non andiamo in onda, quest'anno la Radiografia Nera
c'è stasera.
È il sabato pomeriggio alle 4:30 e domani saltiamo, torniamo settimana prossima, sabato 25.
E qui con noi quindi ci sono Matteo, anzi dillo tu, scusa, io sono Matteo Liuzzi.
Io sono Matteo Liuzzi, con me c'è Tommaso Bertelli e la regia è di Francesco Tragni. Grazie a tutti.
Grazie ancora e... Abbonatevi e perché qua in studio si può vedere anche in viso una Caterina Caselli che canta ovviamente la sigla di Radiografia Nera. Ciao a tutti, grazie.
Ciao.
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cerca persona non sei tu, finisce qua, chi se ne va che male fa, io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara. Per me e ballate col sole più caldo di te, insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole.